6. Martedì. Insetti. Ore 17:15. La portinaia vide il commissario che tornava. Lei, dalla mattina, s'era messa in vedetta sul portone e si volse all'agente seduto in fondo presso alla scala. «Ecco il commissario, questa volta viene da noi». L'agente fece un gesto vago. Venisse o non venisse, per lui la noia del piantonamento non sarebbe finita. E faceva freddo in quel portone. La donna corse dentro lo sgabuzzino e diede una gran scrollata al marito, sempre addormentato, con la testa sul tavolo, per quanto non più fra i piatti e i bicchieri sudici che lei aveva tolti. «Cerca di star sveglio, bestione! Il poliziotto torna e vorrà interrogarti». Era lei che desiderava d'essere ancora interrogata. Sperava sempre che la conducessero nell'appartamento del vecchio. Avranno trovato un pappagallo o parlava con gli spiriti? In ogni caso, una donna c'era, e giovane, e bionda. L'ho veduta passare, portata per le spalle e per le gambe, come se fosse morta. Chi era quella donna? Da quando l'ho vista passare, non penso che a questo mistero. Se mi interroga, che cosa posso dirgli ancora del pazzo del secondo piano? Il marito aveva alzata la testa, l'aveva guardata coi suoi occhi a palla, striati di sangue, gonfi, un brutto ranocchio, e aveva mandato una specie di grugnito, alzandosi a fatica dalla seggiola. Sventolò la mano aperta sul tavolo per afferrare qualcosa che non c'era. «Dammi da bere!» «Fossi matta!» «Siamo qui, signor commissario. Ha bisogno di me?» «A che ora chiudete il portone alla sera?» «Alle 10, come tutti gli altri.» De Vincenzi guardò la porta che s'apriva in fondo allo sgabuzzino. «Dormite lì dentro?» «Lì dentro? No, c'è la cucina lì. Noi dormiamo all'ultimo piano, in soffitta.» «Sicché tutti quelli che entrano e che escono alla notte, non li sentiamo, no?» «Avete veduto passare una donna ieri sera alle 9 o dopo?» «Nessuno è passato fino alle 10. Stavo io sul portone e ieri sera siamo saliti che saranno state le 10:30 almeno.» «Il signor Marco è uscito da solo?» Che domande! Sempre solo se ne andava il vecchio. Pochi minuti prima di lui era uscito il visconte. Quello lì andava alla scala di certo. Portava il cilindro e i guanti bianchi. Già. L'autentico visconte fiorentino di Vannetta Arcangeli. «Devo venir su con lei? Vuol sapere altro?» E provò ad affilarglisi dietro, ma il commissario le fece un cenno energico con la mano e lei si fermò, smozzicando un'imprecazione di dispetto fra i denti. La scala, illuminata da una smorta lampadina a ogni piano, appariva così anche più lugubre. De Vincenzi passò davanti all'uscio chiuso del signor Marco e continuò a salire. Questa volta dovette tirare il campanello. La porta non si era aperta al rumore del suo passo sui gradini. E anche attese qualche minuto, in ascolto. Al di là dell'uscio chiuso, un gran silenzio. Suonò di nuovo a lungo. Finalmente un passo pesante e il rumore del catenaccio e della molla. Gli occhi di carbonchio, i capelli neri come inchiostro, ma senza più diavolini di carta. Vannetta s'era fatta una pettinatura monumentale, tutta riccioli, una vera impalcatura, a vari ripiani. Più bianca appariva, o forse il suo pallore era sempre il medesimo, ma impressionante. E il vestito di seta rossa lucida, dentro il quale la ciccia del corpo sformato ponzava, era stato sostituito da un altro nero, pure di seta, tutto riflessi. «L'aspettavo, signor commissario, e il visconte si è levato prima del solito per riceverla.» Nell'anticamera ardeva la lampada d'ottone, sempre lo stesso odore, denso, stagnante, dolciastro. Non c'era dubbio, oppio. Lo fece passare in una camera che era salotto e molto probabilmente anche stanza da letto. Un gran lusso di oleografie alle pareti, due divani rossi. Dal centro del soffitto pendeva anche qui un lampadario moresco. L'odore non era più forte che in anticamera, ma dava la nausea. Si aprì una porta e comparve un giovanotto. Fosse o non fosse visconte, era distinto. Basso, mingherlino, una gran fronte sotto i capelli corvini, tesi, lucenti, una pelle bianca da donna di chi non vede mai il sole, una bocca troppo rossa. Gli occhi erano velati dalle palpebre, guardavano e subito sfuggivano. Indossava il soprabito e aveva in mano il cappello, come se stesse per uscire. Avanzò con spigliatezza sorridendo, ma non era naturale. Lo si sentiva contratto, pronto a lanciarsi o a fuggire. C'era qualcosa di felino in lui, ma del felino feroce. Con tutto ciò aveva indubbiamente molta distinzione. Era di classe. De Vincenzi si volse di colpo. La donna dietro di lui faceva un gesto. Rimase con la mano alzata, a occhi sbarrati per la sorpresa. «Va bene, andate in anticamera. Con voi parlerò più tardi». Allora esplose. «Sono in casa mia. Rimango dove voglio». «Non sarà un poliziotto che verrà a comandare nella casa d'una donna onesta, che non ha nulla da nascondere. Che cosa crede questo fringuellino di potermi maltrattare perché affitto camere? Ci vuol altro?» «Basta, tacete!» La furia era scatenata. Un torrente di parole da trivio mentre affermava che l'anima santa del suo defunto marito l'avrebbe protetta e che lei sapeva a chi ricorrere. Nel gridare così ossessionata, sbarrava la porta col suo gran corpo e si capiva che era pronta a cadergli addosso e ad afferrarglisi pur di non farlo passare. Dietro di sé il commissario sentiva la presenza vigile, cauta, insidiosa dell'uomo. Era tutta una scena preparata. La donna aveva accolto il primo pretesto che le si era presentato. Voleva fare uno scandalo, per evitare una resa dei conti pericolosa, un interrogatorio a fondo. O forse i due avevano da nascondere qualcosa che non avevano fatto a tempo a far sparire prima che lui arrivasse. De Vincenzi capì che giocavano grosso, non avendo più nulla da perdere. E la sua posizione non era comoda. Se la donna gridava a quel modo, doveva sapere che lui era solo, che non s'era fatto seguire dagli agenti. Lo aveva accolto amabilmente e lo aveva subito fatto entrare in quella stanza per attirarlo nel tranello. Balzò di lato per togliersi dalla minaccia silenziosa che sentiva alle spalle e afferrò la megera per un braccio, tentando con l'altra mano di coprirle la bocca. Immediatamente provocò l'accensione della girandola finale. Fu un fuoco di pugni, di calci, di urli isterici. L'apparato dei capelli si scompose, la seta dell'abito crepò qua e là, scoprendo la carne, e sempre gli occhi fiammeggiavano, ma di luce ferma, scrutatori, freddi. La commedia era troppo evidente e manifesta per essere astuta, oppure era la preparazione di qualch'altra cosa. De Vincenzi evitò di striscio che le mani dell'ossessa l'afferrassero, gli si abbrancassero la giacca, lo trascinassero in una caduta inevitabile. Fece un balzo e si appoggiò con le spalle contro il muro. «Su le mani!» L'uomo le alzò, ma si trovava in mezzo alla stanza e gli bastò uno slancio e un salto per arrivare con le mani al lampadario. Lo afferrò, lo svelse, glielo gettò fra le gambe. Nell'oscurità si sentì il gran fracasso dell'ottone e del vetro contro il piancito. La donna tacque di colpo, dopo un grand'urlo. De Vincenzi, che non perdeva facilmente la padronanza dei suoi centri di comando, abbassò la mano armata e si cacciò di nuovo la rivoltella in tasca. Non voleva sparare alla cieca, per non mutare in tragedia quella commedia grottesca. Al primo colpo avrebbe cacciato un proiettile nella carne della donna, che sentiva straripata sul pavimento, enorme, come una massa franata. Intuì che l'uomo stava fendendo il buio verso la porta. La donna, entrata alle spalle del commissario, l'aveva rinchiusa. Tentò di sbarrargli il passo, gettandosi di traverso, ma incontrò il corpo della megera, molle, pesante, tanto più immenso nell'oscurità, e subito si sentì afferrare, stringere, soffocare. Il giovanotto aveva raggiunto l'uscio, lo aprì, si vide per un istante la luce dell'anticamera, poi di nuovo il buio. Lo scatto della chiave nella toppa disse al commissario che il piano preparato, forse all'improvviso, di ripiego, lo aspettavano per le 6 probabilmente. Aveva lo scopo di consentire all'uomo la fuga. Non c'era da far altro, per il momento, che rassegnarsi. Che la gente di guardia al portone pensasse di fermare il fuggitivo non era neppure da sperare. L'unica cosa che gli sembrava strana era che non fosse accorso a tutto quel putiferio. ma l'appartamento si trovava all'ultimo piano della casa. La scena si era svolta a porte chiuse e la gente poteva anche starsene a passeggiare per la strada per non intirizzire dentro il portone. Adesso nel buio la lotta continuava. La donna cercava evidentemente di trattenerlo il più a lungo possibile. Lui, per quanto gli ripugnasse, liberati una mano e il braccio, le sferrò un pugno, cercando di regolarsi a colpirla in faccia. Era eccitato e il pugno partì di santa ragione. L'urlo che ne seguì fu di dolore. Non aveva più il tono melodrammatico a freddo degli altri precedenti. La donna si staccò da lui, crollò. De Vincenzi mandò un sospiro. Quella scena assurda l'aveva in fondo più irritato che sconvolto. Rimase qualche istante a riprender fiato, poi accese un fiammifero. Vide la donna in terra, le girò attorno, raggiunse la porta. Bastò una spallata per farla spalancare, con lo scricchiolio del legno che si spaccava. L'anticamera era sempre illuminata, si aggiustò gli abiti. Il cappello gli era caduto nella lotta e dovette tornare a prenderlo alla luce di un altro fiammifero. La donna non s'era mossa da terra. Il pugno che le aveva dato l'aveva stordita per davvero. De Vincenzi scese lentamente le scale. La portinaia lo attendeva di vedetta dietro il vetro dello sgabuzzino. Lui sorrise. «Hai visto uscire un giovanotto col pastrano grigio e il cappello di feltro?» «Sì, dottore, mi ha chiesto un fiammifero. Gli ho acceso io la sigaretta. La portinaia mi ha detto che era il visconte». «Hai fatto bene. Credo che aspetterai un pezzo prima di accendergliene un'altra di sigarette». La gente non capiva. Ebbe un dubbio. «Avrei dovuto trattenerlo, dottore? Ma ti pare?» La colpa era sua di non aver previsto la fuga del visconte e di non aver dato ordini precisi. «Va a chiamare Cruni. Digli che porti con sé due agenti». Si mise ad aspettarli sul portone. Guardò l'orologio, quasi le 6. Tra poco sarebbe arrivato il questore, il quale voleva informarlo, a voce e non per telefono, di quanto gli aveva detto il dottor Veretti e di quanto non gli aveva detto la marchesa Vitelleschi del Verbano. Ore 17:30. S'era seduto su di una panchina dei giardini ad aspettare che facesse buio. Più d'un'ora vi era rimasto e aveva dovuto battere i piedi in terra, fregarsi le mani, stropicciarsi il naso e le gote. Anche cambiar panchina di tanto in tanto. Faceva freddo, calava una nebbia filacciosa tra gli alberi scheletriti. Fin quando c'era stato il sole aveva potuto resistere. Di sedere aveva avuto subito bisogno. Un po' i patemi e un po' l'ansia e lo sforzo di quella fuga dalla finestra, giù per la tettoia, gli avevano rese le gambe molli. Come aveva fatto a decidersi a usarla quella fuga? Era stata Sofia che voleva la sua morte, e lui le aveva obbedito. «È necessario, capisci?» sentiva ancora nelle sue orecchie la voce di lei soffocata, fischiante, rotta, eppure così piena di volontà imperiosa, così carica di disprezzo sferzante. «Ma Sofia, è impossibile, mi acciuffano appena nel cortile, la casa è piena di agenti». «Non ti prenderanno se hai un minimo di cervello e di cuore». Era una sua frase, anche a Shanghai, quando si trattava di superare qualche brutto momento, quando la polizia stava in agguato attorno alla casa e bisognava far sparire tutto. Lei voleva il cervello e il cuore degli altri. «Io vado di là e trattengo il commissario. Non dubitare che ci riesco. A te bastano pochi minuti del resto. Quando sei in cortile, ti dai un contegno ed esci». «Corri ad avvertirla e poi torni qui. Che vuoi che ti facciano? Pensino quel che vogliono, non possono farti nulla. Non è mica un delitto allontanarsi per un'ora. Ti hanno dichiarato in arresto? No, neppur per sogno. E non ti arresteranno neanche dopo». «Ma perché correre questo rischio? Vuoi che lei non sappia subito? I giornali della sera, se anche non c'è già sul Corriere del Pomeriggio». «Imbecille!» S'era morsa le labbra. Aveva camminato per la stanza gettando la testa contro la spalla con frenesia spasmodica. Quel tic. Come diavolo aveva fatto a prendersi quel tic? E poi era tornata vicino a lui. Gli si era chinata sopra, faccia contro faccia. Non era bella vedersi la faccia sconvolta di Sofia. «Non capisci che, se lei non è avvertita, se lei non sa subito, non può provvedere?» Lui non sapeva nulla di quello a cui doveva provvedere la creatura umana per la quale Sofia si stava facendo venire un attacco di nervi. e per la quale voleva far rompere le ossa al proprio marito da una tettoia sopra il lastricato del cortile. Lui non sapeva niente di niente. Era Sofia che aveva fatto tutto, che fabbricava la felicità e il benessere della famiglia. Da quando l'aveva conosciuta 25 anni prima, sempre lei aveva diretto le sorti della coppia Moroni, tra i perigliosi scogli delle avventure asiatiche ed europee. Lui l'aveva seguita, secondandola alla cieca, cercando di non rompere le uova nel paniere e affidandosi per questo al proprio fiuto. Cervello e cuore. Un certo cervellaccio con qualche lampo di astuzia ce lo aveva sempre avuto, ma il cuore. Ebbene, adesso aveva trovato anche il cuore ed era riuscito a farla franca, ma subito appena fuori di via Fiorioscuri, in via Borgonuovo e poi in via Manzoni, si era detto che non gli era possibile presentarsi al palazzo dei Marchesi Vitelleschi in pieno giorno. Una paura irragionevole, infantile, gli si era infiltrata per le membra, irretendolo e paralizzandolo. Aveva un bel dire, Sofia. Lui era fuggito dal circolo, occupato dalla polizia, con un commissario che stava conducendo le indagini per assassinio, col morto ancora caldo sul piancito. Questo aveva fatto, e proprio nel momento in cui cominciavano a sospettarlo, perché indubbiamente quel commissario tutta cortesia e buona grazia lo sospettava. E quel morto lui lo conosceva, e come? Era legato a lui da ragioni di interesse, che a ben grattare si sarebbero potute definire losche. Lo conosceva da laggiù, da Shanghai. Meglio non ricordare Shanghai. E poi che cosa voleva dire la missione affidatagli da Sofia? Che storia c'era sotto? Anche la marchesa c'entrava? Quella rossa, che aveva un marito tanto più vecchio di lei, che si aggirava motteggiatrice ed enigmatica per le sale del circolo, con almeno 500.000 di brillanti sulla persona. Quali rapporti poteva avere Delia Vitelleschi col capitano Parodi? Perché Sofia lo mandava di furia, facendogli correre il rischio di fratturarsi le gambe, esponendolo al pericolo assai probabile, sicuro anzi, di venire gravemente sospettato d'assassinio e quindi arrestato, ad avvertirla che il signor Marco era morto, ucciso da un colpo di pugnale al petto? E fai bene attenzione a non trovarti davanti il marito. Parla con lei da sola, mandale il tuo biglietto di visita con su scritto urgente da parte di mia moglie. Aveva avuto paura il cavaliere e s'era rifugiato sulle panchine dei giardini pubblici, al gelo di febbraio, al vento, alla nebbia. Era già quasi buio. Sentì la campana suonare la chiusura dei cancelli. Si alzò, si mise a camminare in fretta battendo le suole sulla terra indurita, quasi cristallizzata del viale. Raggiunse via Palestro, camminò ancora, rifacendo due o tre volte la strada. Le lampade ad arco si accesero di colpo, come per incantesimo. Sussultò. Guardò l'orologio. 5:20. Ebbene, sarebbe andato. Era ora di andare. Se Sofia avesse saputo che aveva perduto quasi 2 ore, per colpa del cuore e del cervello. Rallentò il passo, si diede un contegno. Quando voltò da via Palestro per Corso Venezia, si sentiva ancora sconvolto, ma insomma ebbe l'impressione di non dar troppo nell'occhio. Nessuno lo guardava. Ripeté dentro di sé il numero del palazzo. 47. Glielo aveva detto Sofia, perché lui in casa Vitelleschi non era mai stato. Un palazzo di marmo giallo, finestre basse sul marciapiede con le inferriate panciute, finestre alte dal piano nobile in su a balcone. Il portone monumentale. E uno dei battenti era chiuso. Nel fondo si vedeva una gran lampada accesa illuminare gli alberi del giardino. Ma perché uno dei battenti era chiuso? Fermo sul marciapiede dall'altra parte della strada, il marito della presidentessa fissava quel portone a metà chiuso. Perché? Finalmente si mosse, attraversò, dovette correre fra un tramvai e l'altro, saltare di fianco sul salvagente. Una fila di auto sopravveniva da Porta Venezia e la prima lo aveva quasi afferrato col parafango. Si trovò dentro a quel portone, ansante, col sudore freddo per la schiena e sulla fronte. «Vuol firmare?» Un pezzo d'uomo gallonato si tirava da parte, indicandogli una stanza severa dietro una grande vetriata, e nella stanza un tavolo con un registro aperto e un calamaio. «Vorrei parlare con la marchesa Vitelleschi». Si era messa la mano in tasca, faceva per dar subito il biglietto. Il portinaio mutò di colpo atteggiamento, si mise a scrutarlo. «La marchesa non riceve?» «Ma si tratta di cosa urgente. Se lei le facesse pervenire il mio biglietto...» Glielo tendeva. L'altro lo prese, lesse il nome, tornò a fissare il piccolo uomo pallido che aveva gli occhi profondamente segnati e tremava un poco, certo pel freddo. «Ma chi è costui? Qualche rappresentante di pompe funebri? Eppure no, non ha l'aria di sapere che il marchese è morto.» «La marchesa non può ricevere nessuno. Una grave sciagura si è abbattuta sulla famiglia.»
«Una sciagura?»
«Sua eccellenza il marchese è morto.» Entrò un gruppo di uomini. Quanti erano? 3, 4. Avevano un'aria di circostanza. Uno li precedeva e sembrava guidarli e comandarli. Alto, disseccato, giallo. L'ultimo, piccolino, biondo, portava una valigia nera. Il portinaio s'inchinò, si affrettò davanti a essi, aprì la porta dell'ascensore. Quando tornò e vide l'ometto pallido sempre lì, ad aspettare, ebbe un gesto di impazienza. «Dunque?» Tese la mano per restituirgli il biglietto. «Le ho detto che la marchesa non riceve.» Per uno strano fenomeno di reazione improvvisa, lui si intestardì, trovò il coraggio di ribattere, seppe farsi misterioso e insinuante. «Vedrete che la signora marchesa mi riceverà, appunto perché Sua Eccellenza è deceduta.» Poi aggiunse, afferrando il biglietto che il portinaio gli tendeva sempre e cavando dal taschino una matita. «Date qua.» Scrisse le parole suggeritegli da Sofia. «Urgente, da parte di mia moglie.» Di sua ispirazione completò. «È accaduto qualcosa di molto grave.» «Volete darmi una busta?» L'uomo, scosso da quella sicurezza, entrò nella stanza severa, frugò nel tiretto del tavolo, tornò con la busta richiestagli. Lui vi introdusse il biglietto, la chiuse, vi scrisse sopra una sola parola: «Urgente.» «Ecco, fate pervenire. Attendo.»